sempre, continuiamo la lettura e la meditazione del Vangelo di Marco, che oggi così ci racconta. Poi Gesù e i suoi discepoli partirono verso i villaggi della regione di Cesarea di Filippo. Lungo la via Gesù domandò ai discepoli: «La gente che dice? Chi sono io?» Gli risposero: «Alcuni dicono che tu sei Giovanni il Battezzatore, altri che sei il profeta Elia, altri ancora dicono che sei uno dei profeti». Gesù domandò ancora: «E voi, che dite? Chi sono io?» Pietro rispose: «Tu sei il Messia, il Cristo». Allora Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno. Poi Gesù, rivolto ai discepoli, cominciò a dire chiaramente: «Il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto, è necessario. Gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti, i maestri della legge lo condanneranno. Egli sarà ucciso, ma dopo 3 giorni resusciterà». A queste parole Pietro prese da parte Gesù e si mise a rimproverarlo. Ma quando si voltò, guardò i discepoli e parlò severamente a Pietro: «Va via da me, Satana, perché tu non ragioni come Dio, ma come gli uomini». Poi Gesù chiamò la folla insieme con i discepoli e disse: «Se qualcuno vuol venire con me, smetta di pensare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi pensa solo a salvare la propria vita la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per me e per il Vangelo la salverà». Parola del Signore. Io potrei cominciare dicendo che, premettendo tutte le mie incongruenze, infedeltà, che la vita così può avermi fatto incrociare decisioni mie o insomma contesti, certamente posso dire, come da tanti anni che ci conosciamo, che per me il Vangelo nella vita è stato ed è molto importante, fondamentale. Poi le incoerenze chiaramente ci sono, ma questo Vangelo lo sento dentro, lo sento e mi coinvolge, ecco, questo senz'altro. Ripeto però, ecco, perché dico adesso, parrebbe che dicessi subito il contrario, con tutte le incoerenze, le infedeltà. Perché dire chi è cristiano è sempre molto discutibile. Chi è cristiano? Dice: chi è nato in un ambiente cristiano, chi è stato battezzato, cresimato, chi celebra l'Eucaristia, chi fa la comunione, chi si è sposato in chiesa. Sono segni questi, ma la qualità dell'essere cristiani dipende dalle scelte della vita. E tante situazioni, almeno a me, interrogano, restando da alcune di questi giorni ultimi, ultimo periodo. Il segretario di un partito politico, non serve fare i nomi anche se si capisce subito, ma insomma non voglio scendere a un dibattito politico nell'Eucaristia, che non è il luogo, l'ambito, però appunto un segretario di un partito nazionale dice che solo quel partito può riferirsi alle radici cristiane. Però di fatto poi le scelte che si attuano sono esattamente contrarie al messaggio del Vangelo, soprattutto riguardo all'accoglienza degli stranieri. Allora io resto incredulo, sbigottito, dico: ma com'è possibile? E com'è possibile che la Chiesa non dica alt, basta? Ha detto il Cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, l'altro giorno, che basta con queste radici, anche se lui l'ha detto in modo più delicato. Basta con le radici, perché le radici stanno sotto gli alberi e si può dire che ci sono le radici, che le radici nostre sono quelle. È ora di cominciare a vedere quali sono i fiori e soprattutto quali sono i frutti degli alberi. Per le radici, sulle radici si può giocare. Un episodio. Altro, in affollati incontri e lunghi di cattolici, ho visto che sono passati gli esponenti di tutti i partiti e sono stati applauditi tutti egualmente. Io ho detto: ma incredibile. Perché? Perché dentro a un contenitore cattolico cristiano Certe incoerenze, per non dire corruzioni e falsità, vanno stigmatizzate, non applaudite. Altro aspetto, per dire come strumentale. Ricordate mesi fa quale dibattito c'è stato sul fine vita? Chi, come anch'io, aveva solo osato, ma con tremore e timore, tremore delle gambe oltre che delle parole, dire che dobbiamo essere molto attenti alla sofferenza delle persone, nel caso di un padre, dei genitori, dei familiari. Subito da gruppi interni alla Chiesa era stato bollato di essere determinato a far morire le persone. Solo per dire ascoltiamo il dolore, rispettiamo la libertà anche delle coscienze delle persone. Non ho mai sentito questi gruppi, mai, perché sto attento, cerco di stare attento, non li ho mai sentiti, dico mai, dire che ogni 5 secondi sulla faccia della terra viene ucciso un bambino di fame, di sete, di stenti e di mancanza di cure. Mai. Allora la vita, questa ossessione per la vita, va poi vissuta ogni giorno o solo alcune volte? E allora diventa tutto un gioco, tutta una strumentalità, perché la vita è per tutti. Quella di una persona sofferente da tanti anni che è lì in una condizione, ma i bambini che muoiono di fame, è vita anche quella o non è vita? Però tutti tirando in campo che si è cristiani, difensori della vita. E poi, come dicevo inizialmente, adesso senza, ecco, spero assurgere a protagonismo o attirare attenzione su di me, che non è il mio intento, ma io vi dico la verità, sento di essere, ci conosciamo, ripeto, da tanti anni, io sento di essere prete, in modo pieno, dentro la Chiesa, certo, però anche in questo ultimo tempo, ancora una volta con sofferenza, però più disincantata di una volta, che la sofferenza era più acuta, adesso è un velo di tristezza, ho visto anche in questo ultimo periodo, in Italia, che le chiese sono due, non dobbiamo stare a giocare con le parole, sono due, nettamente due, anche per quello che succede ultimamente nel rapporto fra Chiesa, CEI, Osservatore Romano, Venire, Boffo, tutto quello che succede, sono due le chiese, c'è la Chiesa del potere e c'è la Chiesa della profezia. Speriamo di appartenere sempre alla Chiesa della profezia, chiedendo coerenza. Prima di tutto, dico, a me stesso, a noi stessi. Però le due chiese sono nettamente evidenti. Nettamente evidenti. L'ho rivisto proprio con sofferenza anche in questo ultimo periodo. Ci sono due chiese. Se la Chiesa, che si riferisce a questo Gesù, straordinario Gesù di Nazaret, se la Chiesa diventa un'istituzione come le altre, che deve patteggiare compromessi e vantaggi, non è più la Chiesa del Vangelo, è un'istituzione come le altre, ma non è più la Chiesa. È la Chiesa istituzione come le altre, ma non è la Chiesa del Vangelo. Umile, forte, della forza dello Spirito, coraggiosa nel dire, soprattutto nel chiedere coerenza a se stessa, nei segni, è accogliente, sempre e soprattutto accogliente, accogliente. Speriamo, ecco, di partecipare a una chiesa, a questa chiesa, chiesa, ecco, del Vangelo. Solo che sarò io che vedo, non vedo bene, nonostante gli occhiali, chissà, ma io o che sento forse poco bene, io ho l'impressione, guardate, l'impressione, sbaglierò, che è incredibile, ma che anche perfino nelle chiese si parla poco di lui, di Gesù di Nazaret. Si parla di programmi pastorali, di iniziative, di tutto, però incredibile, purtroppo vero, si parla poco di Gesù di Nazaret. Io amo una chiesa, sognare ancora la Chiesa del Concilio, e vorrei che anche i vescovi, che sono nostre guide, dovrebbero essere così, parlassero solo del Vangelo e basta. Ogni volta del Vangelo, a tutti i politici, di tutti gli schieramenti, a tutta la società, a noi tutti, il Vangelo, e dicessero, ecco, annunciamo il Vangelo e cerchiamo di essere coerenti. Questa è la Chiesa, il resto sono patti umani, patteggiamenti umani, che ci mettono in difficoltà, no? In fibrillazione interiore, anche con tristezza, però non guardo al di fuori, richiedo sempre che dico, mi pare sia la terza volta, coerenza a me stesso per primo. Perché non si può dire la Chiesa della profezia e poi smentirla con i nostri comportamenti. Però a me pare di collocare questo Vangelo straordinario anche oggi dentro a questo contesto che ho, a cui ho accennato, per stare dentro alla storia, per partire dalla storia. Ah, una situazione che mi ha, durante la tarda serata, l'altra sera, mi ha fatto pensare. Da una parte è come un abbraccio ideale a questo uomo che ha celebrato l'Eucaristia anche qui con noi, Padre Andrea Stamaio, che era l'anno scorso con noi davanti alla base di Aviano e sul Vajont, lui l'uomo dell'ambiente, dell'Honduras. Adesso gli hanno tolto la parrocchia questi giorni, gli hanno tolto la parrocchia a Padre Andrea Stamaio. Perché? Perché dentro a questa situazione di Honduras militarizzato, che c'è stato come un golpe, no? E lui sta con la gente, cammina con la gente nelle strade. Gli hanno detto, il vescovo gli ha detto, basta, non sei più parroco della parrocchia. E io ho detto, sono il parroco della gente della strada, sono parroco sempre, prete sempre. E gli ho detto, ma il cardinale, che è un uomo importante in America Latina, come vi spiegavo, io vi informavo, gli ho scritto anche quando c'è stato il colpo, e Padre Andrés era in pericolo, e lo è ancora. Ho scritto anche al cardinale due lettere. Lui mi aveva risposto dicendo che aveva apprezzato la prima, la seconda non ha apprezzato più, perché avevo detto che Andrés è un prete del Vangelo e che sarei stato sconcertato di quello che la Chiesa dell'Honduras ha detto di questa situazione. Non mi ha risposto la seconda volta. Però la prima sì, preoccupato che sì, di dirmi che Padre Andrés è un prete inaffidabile perché ha detto delle bugie, eccetera. E ho detto, ma il cardinale dove? Dice, non, perché mi aveva già riferito prima che è uscito dall'Honduras. Come dico, il popolo è così, si è abbandonato l'Honduras. Gli ho detto l'ultima volta, ma la Chiesa ufficialmente si è più pronunciata? No, ha detto, non si è più pronunciata. Io sono con la gente per le strade. La Chiesa non si è più pronunciata, però la casa cardinalizia è ben protetta da tante persone intorno, perché la gente magari, non so, che vive situazioni anche di fame o di difficoltà, magari non entri nella chiesa, nella casa del cardinale Rubi. Insomma, è protetta la casa materiale, però il segno della Chiesa non c'è. Si protegge la casa materiale dove vive l'uomo più rappresentativo della Chiesa dell'Honduras, però lui non c'è dentro, è andato via. Però c'è la Chiesa del Vangelo, è Padre Andrés Stamaio, c'è la Chiesa. No, io non critico, c'è la Chiesa, c'è, come no? C'è la Chiesa che cammina col popolo, rappresentata da Padre Andrés Stamaio, che sta con loro, che parla, che prega, come non c'è? C'è, però anche lì c'è la Chiesa del potere e la Chiesa del Vangelo, è chiaro. Allora questo Gesù che dice alla gente, che chiede ai discepoli, la gente cosa dice di me? Non credo che volesse fare del pettegolezzo, come sentire delle sensazioni, dei pensieri. E dice, sei un profeta, qualcuno sa, la gente immaginava, chissà Elia, perché Elia, il profeta Elia era un grande riferimento per loro, è tornato Elia, re di vivo, tuo cugino che ha ucciso Erode. Qualcuno dice che sei il tuo cugino risuscitato e che sei tu. Sai, la gente poi commenta come può. Un profeta comunque, nella scia dei profeti. E poi Gesù stringe la domanda e dice, ma voi, cosa pensate di me? Che sensazioni? Che rimandi interiori vivete? E Pietro, che nel Vangelo tante volte ci è rappresentato come l'uomo dell'intuizione, anche della immediatezza, anche istintiva alle volte, dice, tu sei il Messia, il Cristo, tradotto. Mi par di capire che tu riveli nelle tue parole, nei tuoi gesti, quel Messia che il nostro popolo ha atteso, pregato, sperato per secoli e secoli. Le tue parole sono così straordinarie, i tuoi gesti mai visti prima, in mezzo alla gente. Sei tu, devi essere tu. Una professione di fede, no? Cosciente totalmente intuitiva, una professione di fede che poi il Vangelo, chiaramente redatto dopo la Pasqua, ha messo in bocca a Pietro con i titoli messianici: tu sei il Cristo, il Messia, un'intuizione. E subito dopo Gesù dice: sì, è vero Pietro, beato te che l'hai intuito, però tu sai che per essere fedeli al Padre e anche alle persone, io vivo ogni giorno relazioni, scelte, dico, insegno, vivo in mezzo. Però questo mi comporterà una strada difficile. Diventerò sempre più insopportabile. Traduco, ma il senso è questo. E le istituzioni ai massimi livelli mi osteggeranno, mi arresteranno, mi tortureranno, mi uccideranno, però io do la vita e la do con speranza. Il terzo giorno risusciterò. Una vita donata totalmente e accolta da Dio e Gesù sarà vivente oltre la morte, perché è un amore così grande e l'amore non può essere chiuso dentro a un sepolcro. Una avvicinarsi consapevolmente alla morte con un affidamento al Dio della vita, di una vita che continua anche dopo la morte. Pietro, che aveva detto quell'intuizione, ma come noi, fra chiari e scuri, diciamo, ma poi un po' ci ricrediamo, Pietro aveva detto, però lui sognava, come gli altri ancora, sognava la conquista a Gerusalemme di un potere teocratico, cioè di una sacralizzazione religiosa, di un potere riconquistato, dove loro avrebbero avuto dei posti, difatti nel Vangelo di domenica prossima. Loro per strada discuteranno chi fra noi sarà il più grande nel governo che Gesù instaurerà, chi sarà ministro degli esteri, degli interni, e chi sarà il ministro dell'economia. Discuteranno fra di loro chi sarà il più grande, e Gesù dirà: il più grande è colui che è disponibile a servire gli altri. Il Vangelo di domenica prossima. Allora Pietro ha questo sogno di gloria e dice: non sarà mai che tu vada a morire, mai. Noi ti difenderemo, noi combatteremo. La conquista del potere è troppo importante. Noi dobbiamo vincere, secondo i criteri di questo mondo. Gesù, che un momento prima l'aveva lodato, lo tira in disparte e gli dice: Pietro, devo dirti questo. Tu, quando mi dici queste parole, sei la voce di Satana. Satana non è quello delle corna, della coda, della forca. Satana, nella etimologia della parola, è colui che divide. In quel momento le parole di Pietro vorrebbero dividere Gesù, separarlo dalla sua coerenza e fedeltà e portarlo sulla strada umana del consenso facile, del potere. Vai via da me, Satana, perché ragioni secondo la logica del potere di questo mondo, non secondo la logica della fedeltà di Dio. Fedeltà a Dio, non in astratto, fedeltà alle persone. Questo è il passaggio. E allora, ultimi spunti, chi è questo straordinario Gesù di Nazareth? È straordinario. Quello che a me colpisce sempre, ogni volta nel Vangelo, è questa straordinaria umanità di Gesù di Nazareth. E che Dio, il mistero di Dio, si è rivelato nella storia nel modo più umano che si potesse pensare. Quindi che l'umanità di Gesù, come abbiamo ricordato qualche volta una frase del teologo Leonardo Boff, teologo della liberazione del Brasile, di Marinetti, no? Diceva Boff, ma Gesù è stato così totalmente, così completamente umano da non poter non essere Dio. Perché io sono un po' umano, ma anche no, così noi. Cioè Gesù è stato totalmente umano, e nella sua totale umanità abbiamo percepito il mistero di Dio che lui rivelava, che lui rivela. E come ha fatto? Stando in mezzo alla gente, parlando, accogliendo, esortando, guarendo dal male della mente, del cuore, del corpo, dell'anima, soprattutto infondendo sempre fiducia, incoraggiamento. Se le prese con le persone prepotenti, con coloro che presumono di non aver bisogno di nessuno, né di Dio né degli altri. Ha detto che sono beati gli umili, coloro che hanno coraggio, anche trovandolo nell'affidamento a Lui, i non violenti, costruttori di pace, coloro che sanno accogliere e perdonare, coloro che sono sinceri, coloro che sono coerenti nella vita. E ha detto che queste beatitudini, vivendole, si diventa più umani e si contribuisce a rendere più umano questo mondo. Questo è straordinario, Gesù di Nazareth, questa umanità. Gesù sta vicino alla gente, tocca gli ammalati, comunica con tenerezza alle donne, ai bambini. Questo è Gesù del Vangelo, commovente. Ogni pagina del Vangelo è una commozione grande. Questo è Gesù. Allora, per concludere, quando dice anche voi fate così, se volete venire dietro a me, smettetela di pensare a noi stessi, a voi stessi, non è quella mortificazione per la mortificazione che io, forse meno, dico dei religiosi, che le religiose, forse meno marinetica, entrata più tardi nella vocazione, forse più marina, e io abbiamo vissuto dentro le istituzioni del seminario, ma era una logica che passava anche nelle parrocchie, della mortificazione fine a se stesso, a negare la propria umanità. Non è questo. Smettetela di vedervi al centro dell'attenzione. Smettetela di vivere un egocentrismo che tutto deve ruotare attorno a voi. Aprite il cuore, la mente, siate disponibili. La croce di cui Gesù non parla in modo vago della croce. La croce sono le conseguenze della coerenza nel vivere così. Perché vivendo così non è facile dentro la società e neanche dentro la Chiesa. Allora prendete la croce come segno della fedeltà. Andate avanti, perché così è sempre stato. Chi ha cercato strade nuove, strade giuste, strade pulite, ha lasciato dei segni, dei semi. Magari ci si è accorti più tardi, si sono raccolti dopo, come tanti profeti testimoniano. Ecco, questa è la strada di questo straordinario Gesù di Nazareth, che per noi è un riferimento così importante per la nostra vita personale, per la vita della nostra comunità.